tempo dello spirito.
Un programma di spiritualità evangelica.
A cura di Luisa Nitti e Paolo Tonina.
A Balerna un profugo africano è morto folgorato mentre si trovava sul tetto di un treno. Era salito a Como nel tentativo di passare il confine e eludere i controlli. Buongiorno da Paolo Tognina, benvenuti a questa nuova puntata di Tempo dello Spirito. Una tragedia, quella che si è consumata alla stazione di Balerna. Una tragedia che rimette ancora una volta sotto i riflettori la situazione dei profughi e dei richiedenti l'asilo che tentano il viaggio verso nord.
Buongiorno a tutti e tutte anche da Luisa Nitti. Questo pomeriggio a Balerna e a Como una celebrazione religiosa ricorderà il profugo morto mentre cercava di raggiungere la Svizzera. Ma che cosa sta succedendo al confine? L'inasprimento delle politiche in tema di immigrazione non frena evidentemente il flusso di persone che giunte in Italia tentano il passaggio in Svizzera per raggiungere il nord Europa. Ne parliamo questa mattina con Don Giusto Della Valle, parroco di Rebbio, periferia sud di Como. Don Giusto, come è nata la decisione di raccogliersi in questo momento di preghiera interreligiosa?
Questa decisione è venuta in seguito a un momento di preghiera organizzato dalla parrocchia di Balerna, sul luogo in cui questo giovane è morto. Si è deciso di fare poi insieme, da Svizzera a Italia, un momento comune di memoria per non dimenticare, per porre l'attenzione sul rischio che tanti migranti nei vari passaggi del loro viaggio dalla Libia, dal deserto del Sahara al mare passano. Quindi abbiamo invitato le comunità islamiche o con i rappresentanti del mondo islamico, abbiamo invitato i migranti di Como, quelli che sono nei diversi centri di accoglienza, ad esserci a far memoria, a ricordare, a pregare.
Qual è la situazione al confine fra Italia e Svizzera?
In queste settimane abbiamo, rispetto all'estate scorsa, minori numeri, minori passaggi, però c'è stato un continuo avvicendarsi di persone che tenta di attraversare la Svizzera per andare in Germania. Si è un po' ridotto durante l'inverno, ma mediamente in città di Como c'erano un centinaio di persone che tentavano più riprese di passare e un centinaio di persone senza un'accoglienza specifica in città, più tutti quelli accolti nel campo ufficiale della Croce Rossa, quindi mediamente 200-250 persone in transito.
In questa fase, quindi, come si svolge il lavoro di accoglienza che lei coordina a Como?
Noi accogliamo persone in transito che non hanno diritto ad entrare nel campo ufficiale della Croce Rossa perché hanno già fatto richiesta d'asilo e o gli è stata negata oppure hanno ottenuto un permesso di soggiorno. Accogliamo queste persone solo la notte, mediamente si accolgono alle 60, 70, anche 80 persone a notte.
Opporsi all'ingiustizia, riconoscere il grido degli ultimi, per le chiese cristiane è la risposta più coerente all'amore di Dio. Questa mattina, per la rubrica Pillole di Riforma, Deborah Spini, docente di teoria politica, racconta perché le chiese che si rifanno alla riforma sono spesso in prima fila nelle lotte per la giustizia. Ci sono motivi etici, come vedremo, ma anche spiccatamente teologici.
L'impegno per la giustizia è una componente irrinunciabile del messaggio cristiano. Non esiste discepolato cristiano che non risponda al grido dei poveri, degli oppressi, degli ultimi, degli umiliati e offesi. Il Signore tira giù dai troni i potenti e innalza gli umili. Ha colmato di doni gli affamati e ha rimandato i ricchi a mani vuote. Così canta Maria nel Vangelo di Luca. Il messaggio cristiano prende sul serio la sofferenza, il dolore, l'umiliazione. Non chiede distacco. Al contrario, ci chiede d'amare il mondo come lo ha amato Gesù. Il protestantesimo ha qualcosa di speciale da dire a questo proposito? Molto spesso il protestantesimo, o più specificamente il suo approccio etico, è stato ritenuto responsabile di favorire l'individualismo, se non addirittura di essere terreno di coltura dello spirito del capitalismo. L'accusa è rivolta al calvinismo, in base a letture più o meno approssimative di Weber, e al luteranesimo, a causa della durissima condanna di Lutero nei confronti della guerra dei contadini. Ciononostante, oggi, le chiese che si rifanno all'eredità della Riforma sono spesso in prima fila nelle lotte per la giustizia. per la giustizia sociale, per la giustizia di genere, contro il razzismo e oggi anche per la sostenibilità, ovvero per uno sviluppo equo, solidale, sostenibile. Necessario dunque scomporre la questione della giustizia, esaminandola prima di tutto nelle sue radici teologiche e poi nelle sue applicazioni in campo sociale e politico. Nella prospettiva riformata, la giustizia in senso proprio è del tutto al di là delle possibilità umane. Gli esseri umani non possono ambire ad essere giusti. La loro dimensione è quella del peccato ed è la grazia di Dio che consente a uomini e donne di poter andare avanti e superare la propria limitatezza. La persona umana non è giusta, ma è giustificata, cioè resa giusta da un intervento che viene da Dio. La giustizia non consiste in una sorta di lista di cose da fare o di doveri da adempiere. Anzi, la vita in Cristo va oltre la giustizia per iscriversi nella dimensione dell'amore. La vita nell'amore significa non sentirsi mai a posto, come chi ha fatto tutti i compiti a casa. Si ama per restituire un dono già ricevuto, nella consapevolezza di essere sempre servi inutili. Le conseguenze a livello sociale e politico sono profonde, anche se non sempre evidenti. In una prospettiva riformata non è pensabile costruire una società del tutto giusta, né è pensabile una politica cristiana. Anche la migliore delle istituzioni terrene, anche il più nobile progetto politico, comunque resta qualcosa di diverso dal regno di Dio. La sfera delle azioni umane è drammaticamente disomogenea rispetto alla promessa del regno di Dio. Eppure, la sfera di questa vita, di questo mondo, è l'unica dimensione nella quale i cristiani e le cristiane possano rispondere alla vocazione di Dio e rendere testimonianza a una promessa tanto più grande di loro. L'impegno per la giustizia sociale, razziale, di genere è la risposta a una vocazione di e per amore da viversi nella sfera umana per definizione imperfetta e mutevole. È proprio in questa sfera che agli esseri umani è dato rispondere alla chiamata di Dio. Il messaggio forte della riforma è quello della responsabilità. La vocazione di Dio ci interpella dove siamo in una condizione storica. Il primo dovere è dunque quello di leggere i tempi e capire dove siano le faglie dell'ingiustizia, dell'oppressione e del dominio. Proprio perché non esistono santi, ma solo santificazione, la prospettiva della riforma è di impegnarsi non solo e non tanto in casi individuali, quanto nelle condizioni strutturali che creano oppressione, ingiustizia, dolore. L'impegno per la giustizia, che significa impegno politico e sociale, è dunque, in questo senso, il primo nome dell'amore.
Siamo entrati ormai nel periodo della Quaresima che precede e introduce la Pasqua. Il culmine di questo periodo si raggiunge nella settimana che precede il giorno della Resurrezione, la cosiddetta settimana della Passione o Settimana Santa, che si apre con la Domenica delle Palme e nella quale si ricorda l'entrata di Gesù a Gerusalemme in groppa a un asino.
Avremo modo più in là di ritornare più in dettaglio sul racconto della Domenica delle Palme. Oggi vogliamo ascoltare un estratto di una straordinaria opera di Johann Sebastian Bach, La Passione secondo Matteo.
E dal punto di vista della storia della musica, quell'opera rappresenta l'apice di uno sviluppo iniziato già nel V secolo d.C. Durante la Settimana Santa era infatti uso cantare durante il culto la storia della passione di Gesù, e a cantare la storia di Gesù che va verso la morte fu a lungo una voce solista. A partire dal XIII secolo ci sono testimonianze che mostrano la presenza di più voci a interpretare diversi ruoli.
Alla fine del XV secolo apparvero ulteriori sviluppi, nacquero la forma dell'oratorio e del mottetto, eseguiti da cori, perfezionati due secoli dopo dal compositore tedesco Heinrich Schütz, di cui sono rimaste tre passioni. E intorno alla metà del Seicento, cori e solisti cominciarono ad essere accompagnati da strumenti musicali.
L'11 aprile del 1727, giorno del Venerdì Santo, a Lipsia, nella Thomaskirche, risuonò per la prima volta il capolavoro di Johann Sebastian Bach. Eseguita da due cori a quattro voci, accompagnati da un'orchestra, l'esecuzione durò oltre tre ore, senza contare la predica pronunciata dal pastore, della durata di almeno un'altra ora.
Evidentemente la gente di quel tempo aveva più pazienza di quanto non ne abbiamo noi. Tre sono gli elementi che affascinano ancora oggi chi ascolta la Passione secondo Matteo, scritta e composta da Bach. Il primo, la qualità della narrazione, eseguita dalla voce dell'Evangelista e dei solisti, Gesù, Pilato, Pietro e altri, e dai cori dei discepoli, dei sacerdoti e del popolo. Il secondo è costituito da 15 arie che parlano di pentimento, di consolazione, di promessa, che danno voce all'ascoltatore credente. E qui potremmo citare l'aria Erbarme dich, abbi pietà, eseguita subito dopo il tradimento di Pietro. Il terzo elemento, infine, è costituito da 12 corali, tra cui la magistrale Haupt voll Blut und Wunden, capo insanguinato, che riprende il testo del poeta tedesco Paul Gerhardt, che coinvolge la comunità dei fedeli. È proprio di questo brano, tra i più intensi e amati della tradizione protestante legata alla Passione, ascoltiamo questa mattina un estratto.
È il Dio sconosciuto adorato nell'antica città di Atene. L'Apostolo Paolo rivela agli ateniesi che quella divinità che loro adorano senza conoscere è in realtà il Dio di Gesù Cristo. La meditazione biblica di questa mattina è tenuta dal pastore della Chiesa Evangelica Valdese Luca Baratto. Ascoltiamo prima la lettura del testo biblico tratta dal libro degli Atti, la voce di Paolo Sesana.
Mentre Paolo li aspettava ad Atene, lo Spirito gli si inacerbiva dentro nel vedere la città piena di idoli. Frattanto discorreva nella sinagoga con i giudei e con le persone pie, e sulla piazza ogni giorno con quelli che vi si trovavano. E anche alcuni filosofi epicurei e stoici conversavano con lui. Alcuni dicevano: «Che cosa dice questo ciarlatano?» E altri: «Egli sembra essere un predicatore di divinità straniere, perché annunciava Gesù e la risurrezione». Presolo con sé, lo condussero su nell'Areopago dicendo: «Potremmo sapere quale sia questa nuova dottrina che tu proponi? Poiché tu ci fai sentire cose strane. Noi vorremmo dunque sapere che cosa vogliono dire queste cose». Or tutti gli ateniesi e i residenti stranieri non passavano il loro tempo in altro modo che a dire o ad ascoltare novità. E Paolo, stando in piedi in mezzo all'Areopago, disse: «Ateniesi, vedo che sotto ogni aspetto siete estremamente religiosi, poiché passando e osservando gli oggetti del vostro culto, ho trovato anche un altare sul quale era scritto «Al Dio sconosciuto». Orbene, ciò che voi adorate senza conoscerlo, io ve lo annuncio».
Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, chissà se è capitato anche a voi di passeggiare nella vostra città e imboccare inavvertitamente una strada mai percorsa prima o attraversare un'arcata mai notata in precedenza e di ritrovarvi improvvisamente in un luogo sconosciuto che non pensavate potesse esistere. Talvolta è una scoperta positiva, magari un cortile antico, testimonianza di tempi passati e dimenticati. Altre volte può essere una scoperta sconcertante, luoghi di abbandono e di solitudine che non vi sareste mai aspettati di trovare così vicini a voi. È vero che questa esperienza è più facile farla in una grande città, in un grande centro urbano, tuttavia possiamo dire che ogni città ha i suoi luoghi nascosti. Un bel simbolo di questi spazi nascosti ce lo offre il racconto di Paolo ad Atene. Paolo passeggia e osserva i templi della città pieni di idoli. E quale via cittadina non lo è in un modo o nell'altro? Alla cui vista gli si inacerbiva l'animo. Templi che, se spogliati dei nomi delle divinità a cui erano dedicati, rappresentavano ogni ambito dell'esperienza umana. L'amore, la guerra, la giustizia, la morte, la fertilità, il commercio. In realtà, un grandioso tentativo di rappresentare l'interezza della vita, di padroneggiarla e darle un senso. Paolo però viene colpito da un altare dedicato al Dio sconosciuto. Un altare che testimonia la consapevolezza degli ateniesi di ambiti dell'esperienza umana di cui essi non sono in grado di rendere ragione. Paolo prende spunto proprio da questo spazio di non conoscenza presente nella città. Colui che voi adorate senza conoscere, io oggi ve lo annuncio. Egli è il Dio di Gesù Cristo. Un Dio che per voi che non ne avete mai sentito parlare, non è solo sconosciuto, ma è anche e soprattutto il Dio degli sconosciuti, di coloro che sono stati relegati in quello spazio nascosto che ogni città cela a se stessa, popolato dagli esclusi della società. Questo Dio sconosciuto e Signore degli sconosciuti è quello che chiede ragione alla città di coloro che vivono oltre i suoi confini di giustizia, di equità e benessere. Davanti a chi afferma, come dicevano gli ateniesi, che il bello e il buono coincidono, fa apparire una persona disabile e imperfetta nel fisico. È dentro o è fuori i confini della città? Davanti a chi usa la legge come un abito cucito sui propri interessi, fa apparire la figura di chi la legge spesso la infrange solo perché non ha diritti. È dentro o è fuori i confini della città? Davanti a chi afferma, come facevano gli ateniesi, che solo chi è nato nella propria città è un essere umano libero, il Signore degli sconosciuti fa apparire uno straniero, un profugo. Sta dentro o fuori i confini della città? Per conoscere a fondo una città, anche la nostra, e con essa il nostro animo di cittadini e di esseri umani credenti, è dunque indispensabile recarsi presso l'altare del Dio sconosciuto per prendere coscienza delle ingiustizie che si consumano sotto i nostri occhi, nella nostra più completa inconsapevolezza o indifferenza. Che dunque il Dio sconosciuto e il Signore degli sconosciuti cammini sempre davanti a noi, mentre passeggiamo per le vie della nostra città e del mondo. Amen.
Fra pochi minuti sulla rete 1 della nostra radio andrà in onda Chiese in diretta. In programma questa settimana una intervista con il cardinale albanese Ernst Simoni, un servizio poi su donne e religioni e infine il tema dei corridoi umanitari per i profughi siriani che verranno presto aperti anche dalla Francia dopo l'esperienza italiana.
Il settimanale evangelico Segni dei Tempi, in onda domani sera su RSI La 1, presenta le due facce di Israele, un reportage che tra occupazione dei territori palestinesi e iniziative umanitarie mostra due facce di un paese che sa mostrarsi generoso e accogliente, ma anche duro e implacabile. In programma anche un secondo servizio dal titolo Banche Svizzere e Olio di Palma. Al centro dell'annuale campagna ecumenica svizzera c'è il tema del land grabbing, l'appropriazione delle terre da parte di compagnie multinazionali che sfruttano i terreni per monoculture come quella della palma da olio.
E ancora un annuncio per questa mattina. Alle 10 su RSI La 1 va in onda un culto in diretta dalla Chiesa Evangelica Riformata di Lugano in occasione della campagna di sacrificio quaresimale e pane per tutti. Presiedono Don Rolando Leo, il pastore Daniele Campoli e la diacona Elisabetta Tisi.
Prima di chiudere questa puntata ascoltiamo l'agenda degli appuntamenti in programma per la prossima settimana nelle chiese protestanti di lingua italiana. Le voci sono di Natascia Gamba e Paolo Sesana.
Gruppo biblico, martedì 21 marzo alle ore 14:30 presso il centro comunitario in Viale Andriani 10 a Lugano. Tema dell'incontro, il cattolicesimo.
Studio biblico e incontro di preghiera a Lugano. Martedì 21 marzo alle ore 20 presso la Chiesa Evangelica Battista in via Dufour 13.
Incontro ecumenico sulla Bibbia. Giovedì 23 marzo alle ore 20:15 presso la Chiesa Riformata di Novaggio. Il pastore Tobias Ulbrich e Don Ernesto Ratti intervengono su Offerta dell'Alleanza.
Un'oasi spirituale in pausa pranzo. La comunità di lavoro delle chiese cristiane in Ticino organizza a Lugano dei momenti meditativi in preparazione alla Passione. Giovedì 23 marzo alle ore 12:15 presso la Chiesa dell'Immacolata in via Peri.
Studio biblico a Brusio. Venerdì 24 marzo alle 16:30 presso la biblioteca.
Cena etnica, festa dell'incontro. Sabato 25 marzo alle ore 19:30 presso i locali de La Tana in Viale Cattaneo 2. In occasione della festa del Capodanno iraniano, cena accompagnata da letture sull'Iran e intermezzi musicali.
Conferenza promossa dall'Amicizia Ebraico-Cristiana di Locarno Ascona. Domenica 26 marzo alle ore 16 presso il Centro Evangelico di Ascona in Viale Monte Verità 80. Thomas Schumann, germanista e storico, interviene sul tema In esilio dalla nascita, la vita e l'opera di Walter Mehrig, scrittore ebreo-tedesco e grande autore satirico.
Siamo giunti al termine di questa puntata di Tempo dello Spirito. Vi aspettiamo fra una settimana. Da Luisa Nitti e Paolo Tognina, l'augurio di una serena domenica.